Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera, Dio volendo, vorrei parlare di che cos'è un vero uomo. Allora, magari delle sorelle potrebbero dire, ma che serve a me? Allora, per una giovane donna è mega importante capire che cos'è un vero uomo. Perché sarebbe mega importante, Grazia?
Per sapere che persona avere come coniuge.
Per sapere che tipo di avere come coniuge, arrivi lì, oh mamma, papà, lui è tanto carino, mi piace tanto, mi compra belle cose, ma che tipo di uomo è? Ma Mimì mi fa tanto, mi fa star bene tutto. Sì, ma che tipo di uomo è? Che tipo di uomo è? Magari è un uomo che se stessi, passassi più tempo con lui e la famiglia di lui, e tu vedi, passando molto tempo, che certe volte lui scatta con cattiveria verso la famiglia, cosa vuol dire che farà contro di te, giovane donna? Se lui è capace a scattare con cattiveria verso la famiglia, cosa farà contro di te? Alice?
Scatterà
con mega cattiveria contro di te. Con mega cattiveria. Quindi, per una donna, ma una donna che non è previsto che risposerà, perché sarebbe importante? Ah, perché lei può influenzare altri uomini che conosce. Per chi ha figli, mega importante. Una mamma che ha perso marito, ma ha un figlio, vuole capire bene bene cos'è un vero uomo per incoraggiare il figlio a diventare un vero uomo. Certamente per ogni uomo, giovane o vecchio o in via di mezzo, è importante capire cos'è un vero uomo. La mia piccola valutazione, ci sono pochissimi veri uomini. Ci sono pochissimi veri uomini, pochissimi. Vuoi vedere un vero uomo? Modello migliore? Un uomo forte, coraggioso, Gesù Cristo. Gesù Cristo è un vero uomo. Un vero uomo. Tanti uomini non sono veri uomini. Penso alla frase, Gesù mise la sua faccia, più o meno va così il versetto, risolutamente verso Gerusalemme. Risolutamente, cosa vuol dire quello? Aveva bene in mente quello che devo compiere e lo faceva. Allora, ogni padre può dire, io risolutamente mi impegno tutti i giorni pensando a tutto quello che riguarda allevare i miei figli. Penso a tutto, non oggi, ma anche al futuro. Quello sarebbe risolutamente. Dio mi ha comandato di allevare i miei figli nella conoscenza e la disciplina e ammonimento del Signore. Con l'aiuto di Dio lo faccio tutti i giorni, risolutamente. Mi chiamo a guidare mia moglie, amarla come Cristo ama la Chiesa e mi impegno risolutamente a farlo. Puoi dire quello? Cos'è un vero uomo? Questo studio non è liscio, non fila, sono tanti pensieri, ma prego che sarà utile. E donne, mamme o mogli, o sorelle in fede, quando vedi un uomo che fa passi verso diventare più un vero uomo, e nessuno di noi è mai arrivato, incoraggialo, perché è difficile diventare un vero uomo. Senza l'aiuto di Dio è impossibile. La società più o meno ha perso il senso di che cos'è un vero uomo. La società. Ci sono uomini forti, con grandi muscoli, prepotenti, che riescono ad avere successo, ma non sono veri uomini. quando vediamo le quali di veri uomini. Un vero uomo sa combattere contro nemici. E chi è il nemico peggiore? Che è il nemico peggiore? Il proprio peccato. Quindi un vero uomo nella forza di Dio sa combattere contro il proprio peccato. Questo è un vero uomo. Un vero uomo, prima qualità che ho elencato, non è un ordine particolare, è coraggioso. Fa la cosa giusta, anche quando gli costa tanto. Non ha timore degli uomini, non si preoccupa di quello che penseranno gli altri. Fa la cosa giusta anche se tutti sono contro di lui. Allora, non è pieno di orgoglio che fa la cosa sbagliata. Si informa bene cos'è la volontà di Dio, cos'è la cosa giusta. Ma capita che tutti sono contro? Fa la cosa giusta. Un paese con tanta malvagità nella guida è la Canada, dove hanno chiuso tante chiese. E quei pochi pastori con coraggio che si cercano di incontrarsi comunque come Dio comanda, spesso vengono arrestati. Parecchi sono stati messi in prigione perché hanno detto: Dio mi comanda a curare le pecore e ci comanda, Dio comanda ad incontrarci, e vengono arrestati. Ho letto di vari, ho visto le loro foto, ho letto le loro testimonianze, ho visto video dove venivano la polizia a casa loro e vedevano i figli piangere mentre la polizia li portava fuori con manette per aver curato le pecore di Dio. Quello è coraggio. Ho letto di uno, 2 settimane fa, che la sua chiesa lo ha licenziato perché la chiesa non voleva problemi con lo Stato. Quindi lui aveva coraggio perché non aveva l'appoggio di nessuno. Ok, un vero uomo è coraggioso. Leggo solo per sentire in Primo Tessalonicesi, un brano più lungo, quindi trovate, sentite il cuore dell'Apostolo Paolo. E io direi, nel Nuovo Testamento non c'era nessun vero uomo come l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era un vero uomo. La sua vita quanto era facile? Non era facile, però era un vero uomo. Primo Tessalonicesi, capitolo 2, Paolo descrive se stesso. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana, ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. La nostra esortazione, infatti, non procede da inganno, né da motivi non retti, né da frode, ma come siamo stati approvati da Dio, da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo. Non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né siamo stati mossi da pretesti di avidità. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. E poi un'altra qualità di veri uomini. Ma siamo stati mansueti fra voi come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Un vero uomo è coraggioso. Fa la cosa giusta e non teme gli uomini, anche quando la cosa giusta gli costa. Paolo aveva ricevuto oltraggi a Filippi. Ricordate che era lapidato lì, giusto? Lapidato? E trova il coraggio di andare alla prossima città e predicare lì, sapendo che i giudei sarebbero venuti cercandolo? una vera donna ha coraggio anche. Ma un vero uomo ha coraggio di fare la cosa giusta e non tiene conto di quello che diranno gli altri, che lo prendono in giro, lo disprezzano, lo odiano, gli creano problemi. No, lui va avanti facendo la cosa giusta, risolutamente. Un vero uomo, che abbiamo già visto adesso in versetto 7, è tenero. L'apostolo Paolo era un uomo duro, un uomo coraggioso, un uomo ardito, che non aveva timore di riprendere. Ma, come abbiamo letto, rilego versetto 7, ma siamo stati mansueti fra voi come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. Un vero uomo è coraggioso, ma non è cattivo. Un vero uomo sa benissimo essere tenero. Non si vergogna di essere tenero. Qui descrive proprio una nutrice, una donna che allatta, che di solito è una cosa di mega tenerezza. E Paolo dice, eravamo così con voi. Un'altra qualità? Un vero uomo si sacrifica costantemente. Efesini 5, Cristo amava la Chiesa dando se stesso per lei. Un vero uomo si sacrifica fisicamente. Come potrebbe un uomo sacrificarsi fisicamente? Non sto parlando che salva la vita saltando sopra la bomba a mano salvando loro, se succede lo farebbe, prego, ma sto parlando tutti i giorni, come potrebbe un uomo sacrificare fisicamente? Come? È stanco, vede che c'è, la moglie non ha finito e lui sta su o fa questo, fa quello, lui sacrifica la stanchezza? Questo è un vero uomo. Un vero uomo sacrifica molto più che solo fisicamente. Il sacrificio più grande di un vero uomo qual è? Qual è il sacrificio più grande di un vero uomo? Dice no alla sua carne costantemente. Non lascia spazio per la carne. Un vero uomo dice no alla carne, la carne vuole quello, ma lui dice ma sarebbe più utile per loro questo, sarebbe più onorare loro con quello. E lui dice no, no, no alla sua carne costantemente. Questo è un vero uomo. Invece un uomo che usa la sua forza e capacità per prendere per sé, per vivere per sé, è un vigliacco, non è un vero uomo. Non è un vero uomo. Una cosa che ho sempre detto, Manuel, un vero uomo vive per gli altri, non usa mai la sua autorità per se stesso. Un vero uomo non usa mai la sua autorità per se stesso. Questa è una qualità fondamentale che l'autorità che ha nel suo ruolo di guida famiglia, capo famiglia, non usa per se stesso, usa per il bene degli altri, vero bene. Non usa per dare alla moglie quello che vuole, figli quello che vogliono, così non gli creano problemi. Quello non è un vero uomo. Se la moglie fa storia ma la cosa è sbagliata, lui fa storia. Lui dice no, non comprometto. E lei non dice ma dice con le azioni, allora ti renderò la vita difficile. E lui dice rendimi la vita difficile. Ma amo Dio troppo e amo te troppo per compromettere. Mm-hmm. E ci sono donne che rendono la vita difficile. Ma un vero uomo non si rende. Non si rende. Sacrifica se stesso. Sacrifica le sue preferenze. Sacrifica i suoi diritti. Costantemente. Sacrifica preferenze e diritti. Per il bene degli altri. Un'altra qualità. Un vero uomo è trasparente. Un vero uomo non ha timore di mostrare il suo cuore. Un vero uomo piange davanti agli altri. Non cerca di farsi duro. No, no, non ha problemi di piangere davanti agli altri, di condividere il suo cuore, i suoi dolori, le sue paure. Io ne ho. Le sue gioie. Secondo Corinzi 2,4, un versetto vi leggo, Paolo scrive: vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grandi afflizioni e angosce di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Paolo descrive lacrime, grandi afflizioni e angosce di cuore. Non devi farsi forte, la bella figura, farsi forte. No, lui no, non ero forte, ero angosciato. E condivido questo con voi. A Timoteo, Paolo scrive, secondo Timoteo 1,4, ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente rivederti per essere ripieno di gioia. Timoteo, mi ricordo quando tu piangevi. In Gesù, il più coraggioso uomo mai esistito, andando a Gerusalemme per l'ultima volta, sapendo che la maggioranza della città, la grande maggioranza, lo rifiuterebbe, mancando la salvezza, leggo Luca 19,41, e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa. Gesù, vedendo Gerusalemme, capendo che stavano rifiutando la salvezza in lui, la maggioranza, piangeva. E non c'è mai nessun uomo in tutto l'universo coraggioso come Gesù. Paolo, Romani 9, parla del suo amore per il suo popolo, che non vedevano che Cristo, Gesù è il Cristo. E lui dice, condivide il suo cuore, 9,2. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Un vero uomo è trasparente, non vuole farsi vedere come forte, che è una menzogna. Siamo deboli, abbiamo dolori. Da dove è venuta questa idea che un vero uomo nasconde i suoi dolori? I veri uomini della Bibbia non nascondevano i loro dolori. Cosa vuole una moglie in un uomo, in un marito? Sapete quello che vuole più di qualsiasi cosa? Cosa vuole una moglie più di qualsiasi cosa dal suo marito? Simbolicamente vuole una parte del suo corpo. Quale parte? Suo cuore. Cosa vuole? Vuole il cuore del marito. Non vuole i sacrifici. Lavoro tanto per darti una bella casa e una bella vita. No, non è quello che vuole di più. Vuole il cuore del marito. Vuole che egli confida in lei, che condivide il suo cuore, che condivide le sue gioie, che condivide le sue paure, che condivide le sue speranze, i suoi pensieri. Certamente la moglie vuole essere onorata e apprezzata. E quindi un vero uomo in genere e nel matrimonio è trasparente, come ho detto prima, e condivide con la moglie. Un vero uomo dentro e fuori il matrimonio ha più opportunità nel matrimonio, ma dentro e fuori il matrimonio un vero uomo è così coraggioso che confessa i suoi peccati. Tanti uomini che vogliono farsi grandi non hanno il coraggio di confessare i peccati. Non hanno il coraggio. Un vero uomo non nasconde i peccati, non nega i peccati, non cerca di giustificarsi. No, un vero uomo confessa i suoi peccati. Peccati attuali. E se ci sono vecchi peccati che aveva nascosto, condividi anche quelli. Un vero uomo, e vorrei parlare più di questo fra alcuni minuti, forse anche un'altra serata, guida la sua famiglia. Non è un dittatore, è la vera guida della famiglia, che non è facile. Allora, un problema, un motivo per cui non è facile guidare, va contro la carne, ma un altro motivo perché non è facile guidare la famiglia? Perché la famiglia non vuole essere guidata. Trovate con me Genesi 3:16 e poi vedremo capitolo 4, Genesi 4, ma prima 3:16, e questo è dopo che Adamo ed Eva avevano peccato e Dio sta dando la maledizione perché la loro vita in che modo sarà veramente dura a causa del loro peccato. E notate che questo non è che Dio manda, questo è perché avendo scelto il peccato diventano così. Ok? Genesi 3:16, alla moglie cosa dice? Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli. E poi una parte importante: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito e egli dominerà su di te. Cosa vuol dire? I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Genesi 4, Caino ed Abele. E Caino pecca, non dà a Dio il sacrificio che Dio aveva comandato. E leggo dal versetto 3, capitolo 4, versetto 3, Genesi. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. L'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Avete visto le stesse parole? Alla donna diceva: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E qui dice a Caino: il peccato sta spiandoti, i suoi desideri sono volti a te. Stessa frase. Ma tu lo devi dominare, perché lui vuole dominare te, i suoi desideri. E quando dice i suoi desideri sono volti verso tuo marito, o peccato verso Caino, vuol dire vuole comandare, vuole dominarti. Allora, nel piano di Dio, la moglie è sottomessa. I suoi desideri, perché non vuol dire i desideri buoni, vuol dire i desideri di comandare in casa. Se tu non fai come dico io, e non dice così, però si capisce, farò tanta storia che avrai la testa così. Allora quella donna vuole comandare, fa storia, ma no, e muso, per forzare il marito a ubbidire. I desideri di quella moglie sono volti verso il suo marito. E anziché guidare, anziché curare, il marito domina. Dio non ha stabilito l'uomo come chi domina. Ha stabilito il marito come chi cura. Guida, ha autorità, ma cura. Ama, si sacrifica per lei. Lei non vuole essere guidata. E così lui domina. Colpa di tutti e due. Allora, questo rende il matrimonio di solito la fonte più grande di dolore in tutta la vita, perché tutti i giorni. Non è lavoro, che almeno di solito sabato, domenica non ci vai e poi torni ogni sera e non sei lì. No, questo è casa, questo è famiglia, questa è carne della tua carne. E quindi tanti uomini trovando una moglie che non vuole seguire si arrendono a guidare e cominciano ad ignorare, trascurare, lasciare andare e dominare. E il marito e il matrimonio diventa un tormento per entrambi. Un tormento per entrambi. Allora, Dio chiama l'uomo, il marito, di guidare la famiglia, che sia solo la moglie, oppure se Dio dona figli. Guidare e amare, sacrificare tutti i propri desideri, preferenze, comodità, sacrificare per portare la famiglia più vicina a Dio, portare i veri beni a loro. Quindi i figli, stare dietro ai figli costantemente, come facile o difficile? Costantemente un vero uomo si sacrifica e non dice va bene questa volta, non dà spazio alla carne. Quando cade confessa come grave il peccato che è e prende la guida della famiglia. Questo richiede impegno, richiede molto sacrificio, richiede pazienza, richiede saggezza, che vuol dire richiede tanta preghiera, umiltà, richiede consigli, richiede confessione di peccato. Abbiamo Gesù Cristo come esempio. È un vero uomo, vive così. Allora, il matrimonio non è per tutti, ma è per la maggioranza. E chi non è sposato può avere un'influenza grandissima nella vita di chi è sposato. No. Cioè, una donna che sia sposata o non sposata può incoraggiare le amiche sposate a come vivere bene. Mio marito, scusami, tu non stai seguendo? Tu non stai seguendo? E riprende. E fa, invece di, oh, quello è difficile, fortificandola nel suo peccato, una donna saggia, piena del Cristo, dice, ascoltami, non sto dicendo che quel che lui fa va bene, ma tu devi preoccuparti dei tuoi peccati, e come tu mi stai peccando, tu non stai seguendo la sua guida. Tu stai cercando tu a comandare, facendo tante storie, lamentandoti in mille modi, ma questo non è quello che Dio ti chiama a fare. Non ti stai fidando di Dio. Quindi, ricordate l'importanza del matrimonio. Vi leggo due versetti, Genesi 2,18. Poi l'Eterno Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Ma va bene per la donna di stare sola? Dio non ha menzionato la donna, non c'era una donna a quel punto. E quindi se Dio ha creato l'uomo e dice l'uomo è solo, non esiste donna, non è buona per l'uomo di stare solo, crea un aiuto conveniente a lui, vuol dire che Dio intende questo come pratica, che c'è un matrimonio. In, citando dall'Antico Testamento, Matteo 19, Gesù, versetto 5, Gesù disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e i due diverranno una sola carne e così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Efesini 5, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne. No, non sto qui a insegnare a fondo questo, merita 2 o 3 sermoni, ma quello che sto dicendo prima, un vero uomo ama, onora, la moglie, la famiglia, sacrifica se stesso costantemente, fa quello che Dio lo chiama a fare risolutamente. Quanto è importante ricordare che non puoi stare bene se il tuo matrimonio non sta bene. Allora, se capita che Dio salva un uomo, dopo il matrimonio la moglie non viene salvata e lei odia la sua fede ma resta insieme, sarà pesante, ma Dio gli darà grazia, ma lì non è colpa di lui, presumendo che viva bene. Ma normalmente, in un matrimonio normale, se il marito non segue quello che Dio ci comanda, lui non starà mai bene, perché il matrimonio non sarà mai bene. I suoi figli non cresceranno bene, che porterà altro dolore a lui. È importante, ho detto che la moglie vuole il cuore. Un vero uomo dà il cuore. Un vero uomo passa tempo. Cosa dice 1 Pietro 3:7 per quanto riguarda come un uomo deve vivere con la moglie? 1 Pietro 3:7, conosciamo questo. Similmente, voi, mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Vivete con, condividete la vita. Non state in casa con la tua vita, ma vivete con, insieme alla moglie, onorandola. Se veniste un ospite e ignori quell'ospite, li ignori. Sono stato ospitato una volta da un uomo single e non mi salutava, si alzava, faceva colazione per sé, senza chiedermi, vuoi colazione? No? Veniva a casa la sera, neanche mi salutava, mangiava qualcosa senza mai chiedermi, andava a letto per conto suo senza dirmi buonanotte, no? Allora, non era un problema. Gli ho parlato. E non di me, ha detto, ma per te. Gli ho parlato. Sì, ho usato una bastone dura. Ha detto, senti, non mi importa come mi tratti, ma tu sei un mega egoista che non sai amare nessuno. Grazie a Dio che non ti ha fatto sposare nessuno perché sei stato terribile. Lui voleva sposarsi. Avevo 51 anni, se non ricordo male, disperato di sposarsi. Ho detto, è una grazia di Dio che Dio ha salvato qualche donna da te. Un uomo così egoista? Sì, era molto gentile. Però lui non onorava me come ospite o chiunque. Allora, un marito che va in casa e pretende che la moglie cura, cucina, pulisce, ma non passa tempo con lei, sta onorando la moglie? Sta onorando la moglie? No. Con la comprensione dovuta alla donna, che noi sappiamo vorrebbe dire più in italiano normale, secondo conoscenza, vive con la moglie, secondo conoscenza, devi conoscerla, giorno per giorno. Questo richiede un grande impegno, un uomo si sacrifica per prendere quel tempo, un uomo sa ringraziare perché nota le cose, un uomo vero, onorando, sa incoraggiare, un uomo riconoscere tristezza, dolore, cuore pesante. E questo è vero in tutti i nostri rapporti. E se non onoriamo le mogli, cosa dice delle nostre preghiere? Vengono impedite. Vi assicuro, tutti vorremmo che le preghiere fossero risposte. Vengono impedite, questo è terribile. E se ti rendi conto, ma io non sto onorando mia moglie, ora vediti. In Gesù c'è perdono. Questo vale per tutti, per tutto, per qualunque peccato. Un commento qui. Solitamente quando un marito non onora la moglie è perché lui si sente superiore a lei. quel marito non solo ha il peccato di non onorare la moglie, ma pecca di orgoglio ingannando se stesso, immaginandosi quello che non è. Ok? Immaginandosi quello che non è. Una chiave che ho menzionato prima, ma voglio solo sottolineare, per essere veri uomini è di confessare il peccato. Un vero uomo ha il coraggio di dire: no, sono colpevole, avrei dovuto fare quello. Quel comportamento, quella mancanza, quello che era mio peccato. Un vero uomo ha quel coraggio. Quello è un vero uomo. Ci vuole coraggio. Pochi uomini hanno il coraggio di guardare in faccia il loro peccato e denunciarlo davanti agli altri. Pochi uomini hanno quel coraggio, ma quello è un vero uomo. Un commento su padri. Conosciamo i brani, leggo due, ci sono vari. Efesini 6:4. E voi, padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. E poi leggo anche Colossesi 3:21. Padri, non provocate a ira i vostri figli, affinché non si scoraggino. Allevare i figli in modo giusto, che non sono provocati a ira, ma in modo di veramente allevarli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore, è un impegno gigantesco. E un vero uomo si impegna. Un vero uomo non trascura. Un vero uomo sacrifica in tutti i sensi per fare questo. Devi sacrificare. Se aveva hobby prima, li dimentica. Se aveva il suo passatempo, lo dimentica. Un vero uomo, allevare bene i figli è immenso. Purtroppo questo perché così pochi uomini lo fanno. E quanto? Vediamo. Alcuni aspetti, questo non è una serata di parlare di come allevare i figli, vuol dire spiritualmente, moralmente, intellettualmente, di carattere e a livello pratico. E ci saranno altri campi. A livello di rapporti, ok? Io dico socialmente, cioè dove imparano a vivere i rapporti. Questi sono campi che richiedono molto impegno, ma sono fondamentali. Perché se non vieni fatto crescendo, cosa succede per loro durante la vita? Cosa succede? Ai loro matrimoni, ai loro rapporti, è quello che vediamo intorno a noi. Allora, vorrei parlare di un aspetto molto importante. Questo è un discorso, fa parte di essere un vero uomo, ma mega importante. Come prendere decisioni con saggezza, soprattutto a lunga scadenza. A lunga scadenza. Allora, c'è la decisione se compriamo o non compriamo quella macchina. In quale macchina? È importantissimo, ma è corta durata. Decidiamo, ok? Un vero uomo si impegna ad avere la conoscenza, la saggezza e il coraggio di prendere decisioni a lungo termine. Non solo guardare i fattori immediati, ma guardare molto in avanti. Questo vuol dire non mirare ad evitare i conflitti. Spesso la moglie non vedrà il valore a lunga scadenza. Figli non vedranno il valore a lunga scadenza. A volte altri credenti non vedranno il valore a lunga scadenza perché teniamo a vivere per oggi. Ma un vero uomo non vive per oggi. Pensa a lunga scadenza e prende decisioni oggi per arrivare là domani. Non mira ad avere meno problemi oggi, ma mira a quello che porterà più grande beneficio per la famiglia e per il regno di Dio. Pensa al futuro. Parla insieme con la moglie costantemente. Chiedi consigli a credenti maturi. Sta in guardia da seguire il pensiero del mondo che di solito tende a riempire la chiesa. E poi, quando vedi, cerca di aiutare la moglie e i figli quanto sono capaci, dipende dall'età, a capire. Questo vuol dire andare a fondo. Allora, voglio spiegare un po' il processo di fare questo. C'è un po' un processo che ci aiuta. Voi qui sapete che spesso ho detto di valutare il costo e il valore, giusto? Ma il valore può essere evitare il negativo. Mi spiego. Se una giovane coppia con una bimba trovano un cibo, adesso fra un anno quando mangia, ottimo prezzo, una grande quantità, spendono 100 euro, no? E ha una scadenza di un anno, quindi andrà bene. E poi scoprono che c'è 1%, 99% no, 1%, che questa partita di quel cibo che hanno comprato è avvelenato, e se la bimba mangia anche un cucchiaio morirà. Ma 99% probabilità non sarà il cibo che hanno comprato loro. La fabbrica scoprono che c'era un malvivente che lavorava lì, che per malvagità ha messo dentro un veleno e lo hanno beccato, ma è stato mandato fuori ai supermercati e fanno calcolo, guardate, solo 1% dei vasi hanno quel veleno dentro. E avete speso 100 euro non rimborsabile. Quindi tanti soldi. Daresti quel cibo a vostro bimba o bimbo? Ma perderesti 100 euro? Daresti? Solo 1% di possibilità? No? Ma forse sì o assolutamente no? No, certamente no. Perché il valore di tenere in vita la figlia, evitando l'avvelenamento, è così alto che anche se il costo è alto e c'è poco rischio, non è 80% rischio, è 1%. Ma il danno è così grande che 1% non conviene. E se fosse 1000 euro, no, perdiamo 1000 euro. Ok? Ok, allora andiamo avanti però. Se c'è con un cibo che hai comprato per la famiglia, dicono guarda, potrebbe avere essere stato fatto male, non fa nessun danno, pieno di nutrimento, però non abbiamo misurato le spezie, potrebbe avere un gusto non tanto buono, non fa male, molto nutrienti, e c'è una 30% possibilità che avrete quei vasi di quel cibo, che è sano, non è marcio per nulla, solo che il gusto non è buono. E non è terribile, ma non è tanto buono, ok? Allora, avete comprato 100 euro di quel cibo, butteresti via? C'è molto più percentuale, 30% che uno, ma il danno è poco, non c'è danno, non è buono, non è terribile, solo che non è tanto buono. Cosa faresti? 100 euro, butteresti o forse teresti? Forse teresti. Perché? 30% anziché uno, ma il valore di evitare non è così grande. Ok? Capite la differenza? Poi, se c'è 80% probabilità che una cosa andrà male, solo 20% possibilità che andrà bene. 80% possibile che andrà male, ma se va male, non è un male grave. Costa, vi do un esempio. Un figlio ha una grave malattia e i dottori non riescono a guarire e sta soffrendo. E tu senti, guarda, c'è questa cura che funziona 20% delle volte. Le altre 80% non funzionano, ma non fa nessun danno. È innocuo, non fa nulla di male, ma 20% guarisce. Dipende dalla genetica della persona, quindi non puoi sapere. Però costa 40 euro. Se non guarisce, hai buttato via 40 euro. Se guarisce, figlio sta meglio. Spenderesti 40 euro? Ma ha solo 20% di possibilità di guarire. Ma il valore è così alto. Ok? Allora, se tu pensi 15 anni in avanti, i figli hanno 5 anni, e dici, sai, quella scelta di casa, o di pratica, o di cosa, o di giocattoli, o quello che potrebbe portare alla brutta compagnia, ma non adesso, fra 10 o 15 anni, questo è pensare in anticipo. Brutta compagnia, quanto vale evitare quello? Come il cibo con un po' di gusto non buono o come il veleno? Quanto vale?
Come il veleno.
Quindi quanto vale investire, sacrificare per evitare quello? Poco o tanto? Tantissimo. Quanto conviene pagare, faticare, impegnarsi, tempo, soldi, sacrificio, preferenze per evitare che i figli abbiano brutta compagnia? Vale tantissimo, no? Vale tantissimo. È importantissimo. Quindi, un esempio che in questa chiesa conosciamo bene, dire, sai, non ci sono tanti buoni libri in italiano, ci sono tanti in inglese, e nel futuro cominceranno a leggere, adesso hanno 5 anni, 6 anni, 7 anni, ma nel futuro potrebbero leggere. Quanto vale la pena buona compagnia? Libri scritti da credenti, tanti, anziché brutta compagnia. Quanto vale? Vale tanto. Allora, vedete il sacrificio che richiede? Il sacrificio? Guidare vuol dire pensare nel futuro, molto in avanti. E valutare, no, quello, se dovesse succedere, se c'è solo 10% possibilità, ma il rischio, il danno è così grande, è da evitare, anche se costa tanto. Capite cosa vuol dire valutare e pensare e vivere per il futuro? Pensare molto? Non cosa mi fa oggi, non quanto costa, non mi interessa quanto costa, mi interessa dove mi porterà. Mi interessa i vantaggi potenziali o i pericoli potenziali, così prendo le mie decisioni. E un buon, maturo marito guida la famiglia in questo. Appoggia, guida. E quindi io prego che possiamo essere mariti maturi. Voi giovani, che possiate diventare mariti maturi. Voi donne, che possiate riconoscere cos'è e incoraggiare gli uomini. È difficile essere un vero uomo. È difficile. La carne grida contro essere veri uomini. Mi è molto difficile. Ma Gesù ci dà l'esempio. Voglio pregare. Padre, ti ringrazio. Questo è tanti pensieri. Ma se noi riflettiamo, vediamo nella Bibbia dei veri uomini di Dio, soprattutto Gesù Cristo. E prego che noi uomini, che noi siamo deboli di natura, possiamo crescere nell'essere veri uomini. Uomini coraggiosi, uomini teneri, uomini umili, uomini che confessano il peccato, uomini che veramente guidano anche quando è difficile, uomini che prendono decisioni con saggezza pensando in avanti. Aiutaci ad essere veri uomini, ti prego. E grazie che non siamo soli in questo. Questo è il tuo comandamento, che vuol dire che tu sei con noi se ci umiliamo e guardiamo a te, confessando i tanti peccati che abbiamo commesso di non essere veri uomini. Ma in Cristo c'è non solo perdono, ma ci purifichi, permettendoci di fortificarci nel Signore, la forza e la sua potenza, per camminare come veri. Aiutaci in questo per la tua gloria, per il bene delle persone nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.